from the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City vi stiamo trasmettendo la 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. I membri e i dirigenti della Chiesa si riuniscono in tutto il mondo per ricevere consigli e istruzioni dalle autorità della Chiesa. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto. Il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto a questa prima sessione della 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, dando un caloroso benvenuto ai fedeli e gli amici presenti nel centro delle conferenze in ogni altra parte del mondo. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e della presidenza generale delle organizzazioni ausiliarie. Siamo grati alle numerose emittenti radiotelevisive e sistemi via satellite e via cavo che trasmettono questa conferenza come servizio pubblico in molte parti del mondo. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mark Wilberg e Ryan Murphy, accompagnato all'organo da Clay Christensen e Andrew Unsworth, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Guidaci o Grande Geova e ci farà oggi ascoltare Let Zion in Her Beauty Rise. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Octaviano Tenorio, dei 70.
Our Father in heaven.
Nostro Padre nei cieli. Siamo veramente grati per tuo figlio Gesù Cristo. Siamo molto grati per le benedizioni che riceviamo da te. E siamo così grati per la tua Chiesa e le rivelazioni moderne che riceviamo. Mentre cominciamo questa prima sessione della conferenza, ti chiediamo di parlare alle nostre menti e ai nostri cuori tramite lo Spirito Santo e di ispirare i messaggeri per questa sessione. Ti chiediamo di aiutarci a ponderare e mettere in pratica i consigli che riceveremo questa mattina per il bene della nostra famiglia. Per favore, Padre, benedici Presidente Monson, il nostro caro profeta, con forza, salute e ispirazione, che noi possiamo sentire le tue parole tramite lui. Per favore, aiutalo e ti chiediamo queste cose nel sacro nome di tuo Figlio, nostro Salvatore e Redentore Gesù Cristo. Amen.
We shall now be pleased.
Avremo ora il piacere di ascoltare il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson. Dopo il suo intervento, il coro canterà Ti siamo grati, o Signor, per il profeta. Dopo il coro ci parlerà l'anziano Jeffrey R. Holland del Quorum dei 12 Apostoli, seguito dalla sorella Rosemary Wixom, presidentessa generale della primaria. In seguito ascolteremo l'anziano Claudio Aaron Costa, membro della presidenza del 70. Presidente Monson.
My beloved brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla conferenza generale che viene ascoltata e vista tramite vari mezzi in tutto il mondo. Esprimiamo gratitudine a tutti coloro che hanno una parte nella complicata logistica di questo grande evento. Dall'ultima volta che ci siamo riuniti ad aprile, la Chiesa è cresciuta senza ostacoli. Ho avuto l'onore di dedicare 4 nuovi templi. Accompagnato dai miei consiglieri e altre autorità generali, ho viaggiato a Gila Valley in Arizona, a Vancouver in Canada, a Cebu City nelle Filippine e a Kiev in Ucraina. I templi in ognuno di questi posti sono magnificamente belli. Ognuno porta benedizioni nella vita dei nostri fedeli ed è un'influenza positiva per coloro che non sono della nostra fede. La sera prima di ogni dedicazione di un tempio abbiamo il piacere di assistere ad un evento culturale a cui partecipano giovani e non più tanto giovani. Questi eventi di solito vengono tenuti in grandi stadi, anche se a Kiev ci siamo riuniti in un bel palazzo. I balli, i canti, le esibizioni musicali e le rappresentazioni sono stati eccellenti. Esprimo il mio affetto e la mia stima per tutti coloro che vi hanno partecipato. Ogni dedicazione è stata un banchetto spirituale. In tutte si percepiva lo Spirito del Signore. Il mese prossimo ridedicheremo il Tempio di Lae nelle Hawaii, uno dei nostri templi più vecchi, la cui ristrutturazione ha richiesto molti mesi. Attendiamo con ansia questa sacra occasione. Continuiamo a costruire templi. Questa mattina ho il piacere di annunciare 5 nuovi templi per cui stiamo acquistando i terreni e che saranno costruiti nei prossimi mesi e anni nelle seguenti località: Lisbona, Portogallo; Indianapolis, Indiana; Urdaneta, Filippine; Hartford, Connecticut; e Tijuana, Messico. Le ordinanze celebrate nei nostri templi sono essenziali alla nostra salvezza e alla salvezza dei nostri cari defunti. Mi auguro che continueremo a frequentare fedelmente i templi che vengono costruiti sempre più vicino ai nostri fedeli. Ora, prima di ascoltare gli oratori di questa mattina, voglio menzionare un argomento che mi sta a cuore e che merita profonda attenzione. Parlo del lavoro missionario. Prima di tutto, a voi, giovani del sacerdozio di Aaron e che state per diventare anziani, ripeto quello che da lungo tempo ci hanno insegnato i profeti. Ogni giovane uomo degno e capace deve prepararsi per svolgere una missione. E il servizio missionario è un dovere del sacerdozio, un impegno che il Signore si aspetta che noi, a cui è stato dato tanto, assolviamo. Giovani uomini, vi esorto a prepararvi per il servizio missionario. Mantenetevi puri e degni di rappresentare il Signore. Mantenetevi in salute e forze. Studiate le Scritture. Dove è possibile, frequentate il seminario e l'istituto. Imparate a conoscere bene il manuale dei missionari Predicare il mio Vangelo. Ora una parola alle giovani sorelle. Benché voi non abbiate lo stesso dovere del sacerdozio di svolgere una missione a tempo pieno come i giovani uomini, anche voi date un contributo prezioso come missionarie e noi siamo lieti che serviate. E ora a voi, fratelli e sorelle più mature. Abbiamo bisogno di molte, molte più coppie senior. Ringraziamo le fedeli coppie che stanno servendo, hanno servito in passato per la fede e la devozione al Vangelo di Gesù Cristo. Servite con desiderio ed entusiasmo e fate del bene. A coloro che ancora non sono nell'età di poter svolgere una missione come coppia, vi esorto a prepararvi ora per il giorno in cui potrete farlo insieme al vostro coniuge. Quando le circostanze lo permetteranno, quando sarete in pensione, se la salute lo permetterà, rendetevi disponibili a lasciare la vostra casa e svolgere una missione a tempo pieno. Ci sono ben pochi altri momenti nella vita in cui potete sentire il dolce spirito e la soddisfazione che derivano dal servire insieme a tempo pieno nell'opera del Maestro. Ora, fratelli e sorelle, sintonizzatevi con lo spirito del Signore mentre ascoltate i Suoi servitori durante questi due giorni. Prego che ognuno di noi possa ricevere questa benedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
President Monson, the entire worldwide membership.
Presidente Monson, tutta la conferenza, i membri di questa chiesa si uniscono in questo inno, con questo coro, e diciamo grazie, Signor, per il profeta. Grazie per la tua vita, per il tuo esempio e per quel messaggio di benvenuto per questa conferenza generale. Ti vogliamo bene, ti ammiriamo e sosteniamo. Nella sessione di questo pomeriggio potremo esprimere più formalmente il nostro voto di sostegno alzando la mano. Non solo per il presidente Monson, ma anche per tutti gli altri dirigenti generali della Chiesa. Poiché il mio nome farà parte di quell'elenco, permettetemi di ringraziarvi, a nome di tutti, per le vostre mani alzate. Nessuno di noi potrebbe servire senza le vostre preghiere e il vostro sostegno. La vostra lealtà e il vostro amore significano per noi più di quanto potremmo mai dire. In questo spirito, il mio messaggio di oggi è che noi sosteniamo voi, che ricambiamo le stesse sentite preghiere e le stesse espressioni di affetto. Tutti sappiamo che ai dirigenti presidenti della Chiesa sono riservate speciali chiavi, alleanze e responsabilità, ma sappiamo anche che la Chiesa attinge forza incomparabile, una vitalità davvero speciale, dalla fede e dalla devozione di tutti i suoi membri. Chiunque voi siate, in qualunque nazione viviate, per quanto giovani o inadeguati vi sentiate, o per quanto vecchi o limitate vi vediate, io vi attesto che Dio vi ama individualmente, che voi siete la ragione della sua opera e che i dirigenti che presiedono la sua Chiesa vi hanno a cuore e pregano per voi. Il valore personale, il sacro splendore di ciascuno di voi sono la vera ragione per cui esiste un piano di salvezza e di esaltazione. Contrariamente a certe espressioni in uso, questo riguarda te. No, non voltarti a guardare il tuo vicino, parlo proprio di te. È difficile trovare un modo adeguato per dirvi quanto siete amati da Dio e quanto noi, su questo pulpito, siamo grati per voi. Cerco di dare voce agli angeli stessi del cielo nel ringraziarvi di ogni cosa buona abbiate mai fatto, ogni parola gentile abbiate mai detto, ogni sacrificio abbiate mai sopportato per estendere a qualcuno, a chiunque, la bellezza e le benedizioni del Vangelo di Gesù Cristo. Sono grato alle dirigenti delle giovani donne che vanno ai campeggi delle ragazze e senza né shampoo, né doccia, né mascara, trasformano riunioni di testimonianza affumicate dal fuoco del campo in esperienze tra le più spirituali e possenti che quelle ragazze o quelle dirigenti potrebbero mai fare in tutta la vita. Sono grato per tutte le donne della Chiesa che nella mia vita sono state forti come il Monte Sinai e compassionevoli come il Monte delle Beatitudini. A volte sorridiamo delle storie delle nostre sorelle, fatte di torte, coperte fatte a mano e pasti speciali. Ma la mia famiglia ha beneficiato con gratitudine di ciascuna di quelle cose, in un momento o nell'altro, e in un caso della coperta e del pasto lo stesso giorno. Fu con una piccola trapunta fatta a mano che le sorelle della società di soccorso vollero rendere il più caldo e confortevole possibile il viaggio di ritorno al Padre Celeste del mio fratellino spirato. Fummo grati del pasto offerto alla nostra famiglia dopo il servizio funebre, preparato spontaneamente, senza che lo avessimo richiesto. Potete sorridere delle nostre tradizioni, ma in qualche modo le troppo spesso poco lodate donne della Chiesa ci sono sempre, dove vi sono mani cadenti e ginocchia vacillanti. Sembrano concepire istintivamente la divinità della dichiarazione di Cristo. In quanto l'avete fatto a uno di questi minimi fratelli, l'avete fatto a me. E i fratelli del sacerdozio non sono da meno. Penso ad esempio ai dirigenti dei nostri giovani uomini, che a seconda dei climi e dei continenti compiono sfibranti escursioni di 80 chilometri, o scavano caverne nel ghiaccio per dormirci quelle che devono essere le notti più lunghe per un essere umano. Sono grato per i ricordi legati al mio gruppo di sommi sacerdoti di alcuni anni fa, quando per settimane dormirono a turno su una poltroncina reclinabile nella stanza di un membro del quorum che stava morendo, perché la moglie altrettanto stremata potesse riposare un po' in quelle ultime settimane di vita del suo amato. Sono grato per l'esercito di insegnanti, dirigenti, consulenti e archivista della Chiesa, per non parlare di coloro che si prodigano sempre per preparare tavoli e mettere a posto le sedie. Sono grato per patriarchi ordinati, musicisti, genealogisti, coppie fette da osteoporosi che con difficoltà varcano la soglia del tempio alle 5 di mattina con la loro piccola valigia che sembra più grande di loro. Sono grato ai genitori che altruisticamente, magari per una vita intera, si prendono cura di figli disabili. A volte con più di una menomazione e a volte con più di un figlio. Sono grato ai figli che a un certo punto della vita tornano a fare squadra per restituire cure amorevoli ai genitori anziani o malati. E all'anziana sorella quasi perfetta che di recente ha sussurrato quasi scusandosi: non sono mai stata una dirigente nella Chiesa. Sono stata solo un aiutante. Io dico, cara sorella, grazie al cielo c'è stata lei e ci sono tutti gli aiutanti nel regno di Dio. Alcuni di noi che sono dirigenti sperano di ottenere un giorno davanti a Dio il posto che lei già detiene. Troppo spesso ho mancato di esprimere gratitudine per la fede e la bontà di queste brave persone intorno a me. 13 anni fa il presidente James E. Faust da questo pulpito raccontò: quando ero piccolo, ricordo che mia nonna cucinava deliziosi pasti su una stufa legna. Quando la legna che stava nella cassa accanto alla stufa fu consumata, la nonna andò a riempirla con l'altra che stava ammucchiata dietro casa. Poi riportò la cassa, ora pesante per il carico, in cucina. Io ero talmente insensibile che rimasi seduto al mio posto, lasciando alla mia amata nonna il compito di riempire la cassa. Poi, con voce interrotta dall'emozione, aggiunse: «Mi vergogno ancora per il mio comportamento e per tutta la vita me ne sono dispiaciuto. Spero che un giorno potrò chiederle perdono». Se un uomo come il presidente Faust, che ai miei occhi era perfetto, ha riconosciuto la sua mancanza giovanile, quanto più devo io fare altrettanto e rendere un tributo a lungo dovuto? Quando fui chiamato a servire in missione all'alba dei tempi, non c'era il contributo uniformato dei costi a carico dei missionari. Ognuno doveva pagare per intero le spese pertinenti alla missione in cui veniva mandato. Alcune missioni erano molto costose e la mia era una di quelle. Come incoraggiamo sempre i missionari a fare, avevo risparmiato del denaro e venduto oggetti personali per finanziarmi come meglio potevo. Pensavo di avere denaro sufficiente, ma non ero sicuro di come sarebbe andata gli ultimi mesi di missione. Benché accompagnato da questo dubbio, lasciai la mia famiglia per la più straordinaria esperienza che si possa sperare di fare. Ho amato la mia missione come credo nessun giovane abbia mai fatto prima o dopo di me. Proprio quando tornai a casa, però, i miei genitori furono chiamati a loro volta in missione. Come avrei fatto? Come avrei pagato gli studi all'università? Come avrei potuto permettermi il vitto e l'alloggio? E come sarei riuscito a coronare il sogno del mio cuore di sposare la favolosamente perfetta Patricia Terry? Devo ammettere che ero scoraggiato e spaventato. Esitante, mi recai alla banca locale e chiesi al direttore, che era un amico di famiglia, quanto era rimasto sul mio conto. Assunse un'aria sorpresa e mi disse: «Beh, Jeff, c'è ancora tutto sul tuo conto?» Non te l'hanno detto? I tuoi genitori volevano darti un piccolo aiuto per quando saresti tornato a casa dalla missione. Non hanno prelevato un centesimo mentre eri via. Pensavo lo sapessi. No, non lo sapevo. Quello che so è che mio padre, un commercialista autodidatta, ovvero un contabile come venivano chiamati da noi, e con non molti clienti, probabilmente per 2 anni non aveva indossato un completo, una camicia o un paio di scarpe nuovi, perché li avesse suo figlio in missione. Non solo, ma quello che non sapevo e che ho saputo dopo, è che mia madre, che non aveva mai lavorato fuori casa da quando si era sposata, andò a lavorare in un grande magazzino per poter pagare le spese della mia missione. E non una parola di tutto questo mi giunse mai sul campo di missione. Non una sola parola mi fu detta a riguardo. Quanti padri nella Chiesa hanno fatto esattamente quello che ha fatto mio padre? E quante madri, in questi tempi di crisi economica, stanno ancora facendo quello che ha fatto mia madre? Mio padre è mancato 34 anni fa, perciò, come il presidente Faust, dovrò aspettare di essere oltre il velo per ringraziarlo pienamente. Ma la mia cara mamma, che la prossima settimana compie 95 anni, oggi sta guardando felice questa trasmissione a casa sua a St. George, e quindi non è troppo tardi per ringraziarla. A voi, mamma e papà, e a tutte le mamme e i papà, alle famiglie e alle brave persone di tutto il mondo, io rendo grazie per i sacrifici che fate per i vostri figli e per i figli di altri, per come desiderate fortemente dare loro quei vantaggi che voi non avete mai avuto e dare loro la vita più felice che potete. Il mio grazie a voi, meravigliosi membri della Chiesa, e alle legioni di brave persone di fede diversa, per come dimostrare ogni giorno che il puro amore di Cristo non verrà mai meno. Nessuno di voi è insignificante dal momento che fa del Vangelo di Gesù Cristo quello che è, una testimonianza vivente della sua grazia e misericordia, una manifestazione privata ma possente, nel piccolo come nel grande, del bene che Egli fece e della vita che donò portando pace e salvezza ai suoi simili. Ci sentiamo infinitamente onorati di essere vostri compagni in questa sacra causa. Come Gesù disse ai Nefiti, così dico io oggi a voi. A motivo della vostra fede, la mia gioia è completa. E quando ebbe detto queste parole, egli pianse. Fratelli e sorelle, vedendo il vostro esempio, ancora una volta rinnovo la mia determinazione ad essere più fedele, più gentile, più devoto, caritatevole e leale, come il nostro Padre nei cieli è e come tanti di voi sono già. Per questo prego, nel nome di colui che è il nostro grande esempio in ogni cosa, il nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Recentemente ho assistito alla nascita della piccola Kate Elizabeth. Dopo il suo ingresso in questo mondo e dopo essere stata posta tra le braccia di sua madre, Kate ha allungato il braccino e le ha afferrato il dito. Era come se la piccola Kate stesse dicendo: se mi tengo stretta, mi aiuterai a stare sul sentiero che mi riporta al mio Padre Celeste? A 7 anni, Joseph Smith contrasse la febbre tifoidea e la sua gamba si infettò. Il dottor Nathan Smith stava sperimentando una procedura grazie alla quale la gamba infetta poteva essere salvata. Il dottor Smith voleva aprirgli la gamba e rimuovere le parti di osso infetto senza anestesia. Joseph rifiutò il brandy che serviva a sopportare il dolore e rifiutò di essere legato, ma disse: «Farò sedere mio padre sul letto ed egli mi terrà le braccia e poi farò qualunque cosa sia necessaria». Per i bambini di tutto il mondo, diciamo: «Prendi la mia mano, persevera, resteremo insieme sul sentiero che ci riporta al Padre Celeste». Genitori, nonni, vicini, amici, dirigenti della primaria, ognuno di noi può stendere la mano e tenere stretto un bambino. Possiamo fermarci, inginocchiarci, guardarli negli occhi e avvertire il loro desiderio innato di seguire il Salvatore. Prendeteli per mano, camminate con loro, ancorarli al sentiero della fede è la nostra occasione. Finché parleremo liberamente ai nostri figli del piano di salvezza, nessun bambino avrà bisogno di percorrere il sentiero da solo. Comprendere il piano li aiuterà ad aggrapparsi alle verità che essi sono figli di Dio e che Egli ha un piano per loro, che essi vissero con Lui nella vita preterrena, che gridarono per la gioia di poter venire su questa terra e che, grazie all'aiuto del Salvatore, tutti noi possiamo tornare alla presenza del nostro Padre Celeste. Se essi comprendono il piano e chi sono, non temeranno. In Alma 24 leggiamo: «Egli ama le nostre anime e ama i nostri figli, dunque il piano di salvezza può essere reso noto a noi, così come alle generazioni future». Iniziamo a far conoscere il piano ai nostri figli quando noi stessi ci teniamo stretti alla verga di ferro. Quando afferriamo saldamente la verga di ferro, abbiamo la possibilità di mettere le nostre mani sopra le loro e percorrere insieme il sentiero stretto e angusto. Il nostro esempio è magnificato nei loro occhi. Quando ci sentiranno forti nelle nostre azioni, essi seguiranno il nostro esempio. Non dobbiamo essere perfetti, soltanto onesti e sinceri. I figli vogliono sentirsi un tutt'uno con noi. Quando un genitore dice: «Possiamo farcela, come famiglia possiamo leggere le scritture ogni giorno», i figli lo fanno. Una di queste famiglie con 4 figli piccoli scrive: «Abbiamo deciso di iniziare con poco perché i nostri figli riescono a concentrarsi per un breve periodo. La nostra figlia maggiore non sapeva ancora leggere, ma sapeva ripetere le nostre parole. Così abbiamo cominciato a leggere il libro di Mormon, solo 3 versetti ogni sera. Io e mio marito leggevamo un versetto a testa e poi Sidney ne ripeteva uno. Quando i maschietti hanno cominciato a ripetere i loro, siamo passati a 4 versetti e poi a 5. Sì, era stancante, ma abbiamo continuato. Abbiamo provato a concentrarci sulla costanza piuttosto che sulla velocità. Per finire il libro di Mormon ci sono voluti 3 anni e mezzo. Abbiamo provato un grande senso di soddisfazione». La madre continua dicendo: «Adesso la lettura familiare quotidiana delle scritture è diventata un'abitudine. I nostri figli hanno dimestichezza con il linguaggio scritturale e io e mio marito cogliamo l'occasione di rendere testimonianza della verità. Cosa più importante, lo spirito è maggiore nella nostra casa». Imparate dall'esperienza di questa famiglia quello che imparo io? Quando il nostro intento è tenersi stretti alla parola di Dio, la nostra lettura delle scritture può anche consistere in un solo versetto alla volta. Non è mai troppo tardi per cominciare e potete cominciare adesso. Se non siamo noi a insegnare ai nostri figli, lo farà il mondo ed essi sono in grado di imparare sin da piccoli tutto quello che il mondo insegna loro. Ciò che vogliamo che si sappiano fra 5 anni deve far parte della nostra conversazione con loro oggi. Insegnate loro in ogni circostanza. Lasciate che ogni dilemma, ogni conseguenza, ogni prova che affrontano vi dia l'opportunità di insegnare loro come tenersi stretti alla verga del Vangelo. Shannon, una giovane madre, non si aspettava di insegnare ai suoi figli il potere della preghiera quando entrarono in macchina per andare a casa loro, distante solo 40 minuti. Non c'erano tempeste quando lasciarono la casa della nonna, ma non appena cominciarono a percorrere il canyon, la leggera nevicata diventò una tormenta. L'auto cominciò a slittare sulla superficie della strada. Presto non si vedeva più altro che neve. I due figli più piccoli percepirono lo stress della situazione e cominciarono a piangere. Shannon disse ai figli più grandi, Heidi e Thomas, di 8 e 6 anni, «Dovete pregare. Abbiamo bisogno dell'aiuto del Padre Celeste per poter tornare a casa sani e salvi. Pregate affinché non rimaniamo bloccati e non finiamo fuori strada». Mentre guidava le tremavano le mani, eppure poteva sentire piccole preghiere sussurrate provenire ripetutamente dal sedile posteriore. Padre Celeste, per favore, aiutaci ad arrivare a casa, sani e salvi. Per favore, aiutaci a non finire fuori strada. Poco tempo dopo le preghiere calmarono i due piccolini che smisero di piangere proprio quando appresero che un'interruzione sulla strada impediva loro di continuare. Con cautela tornarono indietro e trovarono un motel per la notte. Una volta sistematisi nel motel si inginocchiarono e ringraziarono il Padre Celeste per la loro incolumità. Quella sera una madre insegnò ai suoi figli il potere di essere fedeli nella preghiera. Quali prove affronteranno i nostri figli? Come Joseph Smith, i nostri figli possono trovare il coraggio di fare qualunque cosa sia necessaria. Se siamo coscienziosi nell'influenzarli e nell'insegnare loro il piano del Padre Celeste tramite la preghiera e le scritture, essi sapranno da dove vengono, perché sono qui e dove stanno andando. La scorsa primavera io e mio marito siamo andati a una partita di calcio del nostro nipotino di 4 anni. Si riusciva ad avvertire l'eccitazione sul campo mentre i giocatori correvano in ogni direzione seguendo il pallone. Dopo il fischio finale i giocatori non sapevano chi avesse vinto e chi avesse perso. Avevano semplicemente giocato la partita. Gli allenatori portarono i giocatori a stringere le mani ai giocatori della squadra avversaria. Poi notai qualcosa di veramente eccezionale. L'allenatore ci chiese di creare un tunnel della vittoria. Tutti i genitori, i nonni e tutti gli spettatori che erano venuti a vedere la partita si alzarono e formarono due file, una di fronte all'altra, e con le braccia alzate formarono un arco. I bambini gridavano di gioia mentre correvano attraverso gli adulti che facevano il tifo e lungo il sentiero formato dagli spettatori. Presto i bambini della squadra avversaria si unirono al divertimento e gli adulti incoraggiarono tutti i giocatori, vincitori e vinti, mentre correvano lungo il tunnel della vittoria. Con gli occhi della mia mente io vedevo un'altra scena. Mi sembrava di vedere i bambini vivere il piano che il Padre Celeste ha creato per ogni figlio. Stavano percorrendo il sentiero stretto e angusto attraverso le braccia degli spettatori che li amavano e ognuno sentiva la gioia di trovarsi sul sentiero. Giacobbe disse, «Oh, quanto è grande il piano del nostro Dio! Un sol sentiero e il Salvatore ci indicò. Rendo testimonianza che se teniamo la mano ai nostri figli e seguiamo la guida del Salvatore, ritorneremo alla nostra dimora in cielo e saremo salvi tra le braccia del nostro Padre Celeste. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
I am a convert to the church.
Sono un convertito alla Chiesa. Sono molto grato a Dio per aver risposto alla mia preghiera e avermi dato la conoscenza e la forte testimonianza che Joseph Smith è un profeta di Dio. Prima di prendere la decisione di essere battezzato nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, ho studiato gli estratti della storia di Joseph Smith e dopo aver letto attentamente ogni paragrafo, ho pregato. Se volete farlo anche voi, vi ci vorranno circa 14 ore. Dopo aver letto, meditato e pregato, il Signore mi ha dato la certezza che Joseph Smith era il suo profeta. Rendo testimonianza che Joseph Smith è un profeta e poiché ho ricevuto questa risposta dal Signore, so che anche tutti i suoi successori sono profeti. Quale meravigliosa benedizione avere dei profeti ai giorni nostri. Perché è importante avere profeti viventi che guidano la vera Chiesa di Gesù Cristo e i suoi fedeli? Nella guida alle Scritture troviamo la definizione della parola profeta. Persona che è stata chiamata da Dio a parlare per suo conto. Come messaggero di Dio, il profeta riceve comandamenti, profezie e rivelazioni da Lui. È una grande benedizione ricevere la parola, i comandamenti e la guida del Signore in questi difficili giorni della terra. Il profeta può essere ispirato a vedere il futuro a beneficio dell'umanità. Ci viene detto che il Signore, l'Eterno, non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Da questo versetto delle Scritture impariamo che il Signore rivela sicuramente ai suoi profeti qualsiasi cosa egli reputa necessario comunicarci. Ci rivela la sua volontà e ci istruisce tramite i suoi profeti. Il Signore ci ha promesso che se crediamo nei santi profeti avremo la vita eterna. Nel sesto articolo di fede noi dichiariamo di credere nei profeti. Credere significa avere fede e fiducia in loro, seguirli e fare quello che ci chiedono. Nel 1980, a una riunione di devozione tenutasi nel Marriott Center della BYU, il presidente Ezra Taft Benson, allora presidente del Consiglio dei 12 Apostoli, pronunciò un messaggio possente sull'obbedienza dai profeti. Quel grande discorso, intitolato 14 principi fondamentali nel seguire il profeta, toccò il mio cuore. Le sue parole mi resero felice di aver preso la decisione di seguire i profeti per il resto della vita quando avevo deciso di battezzarmi nella vera Chiesa del Signore. Vorrei condividere con voi alcuni dei principi insegnati dal presidente Benson. Il primo: il profeta è l'unico uomo che parla per il Signore in ogni cosa. Nei nostri giorni il profeta di Dio ci ha detto di amare il prossimo, di servire, di prenderci cura della nuova generazione, di soccorrere l'inattivo e il meno attivo, di fare molte cose che chiamiamo priorità profetiche. Dobbiamo comprendere che queste priorità sono le priorità di Dio e che il profeta è la sua voce quando comunica la sua volontà a tutti i membri della Chiesa al mondo. Siamo invitati a dare ascolto a tutte le sue parole e i suoi comandamenti. Impariamo inoltre che dobbiamo accogliere la sua parola come se fosse dalla bocca del Signore, in tutta pazienza e fede. Poiché se fate queste cose, le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi. Sì, e il Signore Dio disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a voi e farà sì che i cieli siano scossi per il vostro bene e per la gloria del suo nome. Secondo principio: il profeta vivente riceve rivelazioni specifiche per noi. Ricordo le tante volte in cui sono stato presente e ho sentito uno dei servi del Signore parlare di una cosa specifica per una città o una nazione. Ricordo almeno tre profeti, veggenti e rivelatori viventi, che hanno parlato del mio paese, il Brasile. Uno di questi servitori disse che il Brasile sarebbe diventato una grande economia mondiale, libera dall'inflazione. A quel tempo c'era un'inflazione galoppante che peggiorava di mese in mese. Era difficile per molte persone credere in quello che diceva il profeta, ma io lo feci. Il Brasile ormai da molti anni consecutivi ha un'inflazione del 5% annua. È diventato la nona economia mondiale e il paese sta andando molto bene. Terzo principio. Il profeta vivente è per noi più importante di un profeta morto. Le scritture ci insegnano una grande lezione in merito a questo principio. Ai tempi di Noè era più facile per le persone credere nei profeti morti, ma era difficile per loro credere in Noè. Sappiamo che a causa della loro incredulità non sopravvissero al diluvio. Quarto principio. Il profeta non porterà mai la Chiesa a traviamento. Di nuovo impariamo dai profeti viventi. Il Signore non permetterà mai a me, né a alcun altro che stia come presidente di questa Chiesa, di condurvi fuori strada. Non è nel programma, non è negli intenti di Dio. Se io dovessi tentare di farlo, il Signore mi toglierebbe il mio posto. E lo stesso farebbe con chiunque altro che cercasse di indurre i figliuoli degli uomini ad allontanarsi dagli oracoli di Dio e dal loro dovere. Quinto principio. Al profeta non è richiesto di possedere particolari specializzazioni terrene o credenziali per parlare su qualsiasi argomento o agire in qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Il Signore chiamò un giovane, Joseph Smith, per restaurare la sua chiesa. Pensate che il giovane Joseph Smith fosse laureato in teologia o scienza? Sappiamo che era un giovane e umile, senza un'istruzione accademica. Ma fu scelto dal Signore, e dal Signore ricevette tutto ciò che era necessario per onorare e magnificare la chiamata di profeta della restaurazione. Il presidente Benson continua dicendo: sesto, il profeta non ha bisogno di dire così dice il Signore per comunicarci sacre scritture. Settimo, il profeta dice ciò che dobbiamo conoscere, non sempre ciò che vogliamo conoscere. Quindi il presidente Benson cita 1 Nefi 16:1-3. E ora avvenne che dopo che io, Nefi, ebbe cessato di parlare ai miei fratelli, ecco, essi mi dissero: tu ci hai dichiarato delle cose dure, più di quanto siamo in grado di sopportare. Ed ora, fratelli miei, se voi foste giusti e foste disposti a dare ascolto alla verità e a prestarvi attenzione per poter camminare rettamente dinanzi a Dio, allora non mormorereste a causa della verità e non direste: tu dici delle cose dure contro di noi. Ottavo principio. Il profeta non è limitato dalla ragione umana. Sembra ragionevole curare la lebbra dicendo a un uomo di lavarsi 7 volte in un particolare fiume? Eppure questo è esattamente ciò che Eliseo disse di fare ad un lebbroso quando questo guarì dalla sua lebbra. Il presidente Benson continua ad elencare altri principi sull'obbedienza al profeta. Leggo gli ultimi 6 principi. Vi invito alla prossima serata familiare a trovarli nelle parole e negli insegnamenti dei nostri profeti, veggenti e rivelatori, viventi pronunciati nel corso di questa conferenza generale. Nono, il profeta può ricevere rivelazioni su qualsiasi argomento, sia in ordine temporale che spirituale. Decimo, il profeta può dare consigli sugli affari secolari. Undicesimo, le 2 categorie di persone che incontrano la maggiore difficoltà nel seguire il profeta sono gli orgogliosi istruiti e gli orgogliosi ricchi. Dodicesimo, il profeta non godrà necessariamente di popolarità presso il mondo o presso coloro che si interessano al mondo. Tredicesimo, il profeta e i suoi consiglieri costituiscono la prima presidenza, il più alto quorum della Chiesa. Quattordicesimo, il profeta è la presidenza, il profeta vivente è la prima presidenza, o seguiteli e godete di grandi benedizioni o respingeteli e soffrirete. Durante questa conferenza generale abbiamo il privilegio di ascoltare le parole dei nostri profeti, veggenti e rivelatori viventi. Ci comunicano la volontà del Signore per noi, il suo popolo, ci trasmettono la parola di Dio e i suoi consigli diretti a noi. Prestate attenzione e seguite le loro istruzioni e i loro suggerimenti, e vi rendo testimonianza che la vostra vita riceverà grandi benedizioni. Gesù è il Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. Thomas S. Monson è il profeta vivente di Dio, e i componenti della prima presidenza del Quorum dei 12 Apostoli sono profeti, veggenti e rivelatori. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il coro e la congregazione si uniranno ora nel canto dell'inno Bisogno al mondo v'è di te. Al termine del canto ci parlerà il fratello David McConkie, primo consigliere della presidenza generale della scuola domenicale. Dopodiché ascolteremo l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei 12 Apostoli. Il coro poi canterà Narrami le storie di Gesù.
Questa è la 180esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Come membro della presidenza generale della scuola domenicale, sento di dover cominciare il mio discorso questa mattina dicendo buongiorno classe. Il mio messaggio di oggi è rivolto a tutti coloro i quali sono stati chiamati a insegnare, in qualsiasi organizzazione stiate servendo. Sia che siate convertiti da poco alla Chiesa o insegnanti con anni di esperienza. Non parlerò di come si insegna, ma piuttosto di come si apprende. Può esserci una differenza significativa tra quello che dice un insegnante e ciò che i partecipanti alla classe sentono o imparano. Pensate per un momento a un insegnante che ha veramente fatto la differenza nella vostra vita. Che cosa c'era in questa persona che vi ha portato a ricordare quello che veniva insegnato, a voler scoprire la verità personalmente, a esercitare il vostro libero arbitrio per agire e non solo per subire? In altre parole, a imparare. Che cosa c'era in questo insegnante da renderlo diverso dal resto? Un insegnante autore di successo ha detto: ciò che conta di più nell'apprendimento è l'atteggiamento dell'insegnante. Notate che ciò che conta di più nell'apprendimento non è da quanti anni l'insegnante è membro della Chiesa, o quanta esperienza abbia una persona, o persino la conoscenza che l'insegnante ha del Vangelo o delle tecniche di insegnamento. La cosa più importante è l'atteggiamento o lo spirito con cui l'insegnante insegna. Durante una riunione mondiale di addestramento per i dirigenti, l'anziano Jeffrey Holland ha raccontato questa storia. Da molti anni adoro la storia che il presidente Packer ha raccontato sull'insegnante della scuola domenicale di William E. Barrett quando era ragazzo. Un anziano fratello danese fu chiamato a insegnare a un corso di ragazzi turbolenti. Non aveva tanta padronanza della lingua. Aveva ancora un forte accento danese. Era molto più vecchio e con grosse mani da contadino. Tuttavia fu chiamato a insegnare a quei quindicenni rumorosi. Effettivamente non sembrava proprio la soluzione migliore. Ma il fratello Barrett era solito dire, e questa è la parte citata dal fratello Packer, che quell'uomo insegnò loro superando in qualche modo tutte quelle barriere, quei limiti. Quell'uomo toccò il cuore di quei quindicenni turbolenti e cambiò la loro vita. La testimonianza del fratello Barrett era: avremmo potuto riscaldarci le mani al fuoco della sua fede. Gli insegnanti di successo amano il Vangelo, ne sono entusiasti, e poiché amano i loro studenti, vogliono che essi si sentano come si sentono loro e che provino ciò che hanno provato loro. Insegnare il Vangelo significa condividere il proprio amore per il Vangelo. Fratelli e sorelle, l'atteggiamento di un insegnante non si insegna, si conquista. Allora, in che modo sviluppiamo l'atteggiamento necessario al nostro successo come insegnanti? Voglio parlare di quattro principi basilari nell'insegnamento del Vangelo. Primo, immergetevi nelle Scritture. Non possiamo amare quello che non conosciamo. Sviluppate l'abitudine di studiare le Scritture quotidianamente, oltre allo studio, per la preparazione delle lezioni. Prima di poter insegnare il Vangelo, dobbiamo conoscerlo. Il presidente Monson serba ancora in mente il prezioso ricordo dell'insegnante della scuola domenicale di quando era ragazzo. Egli ha detto: da ragazzo ebbi la fortuna di sentire l'influenza di un insegnante efficace e ispirata, che ci ascoltava e ci amava. Si chiamava Lucy Gertz. Nella classe della scuola domenicale ci fece conoscere la creazione del mondo, la caduta di Adamo, il sacrificio espiatorio di Gesù, e la portava in classe ospiti d'onore come Mosè, Giosuè, Pietro, Toma, Paolo e naturalmente Cristo. Sebbene non li vedessimo, imparammo ad amarli, a onorarli, a emularli. Lucy Gertz era in grado di invitare questi ospiti d'onore nella sua classe perché li conosceva. Erano i suoi cari amici. Grazie a questo, anche la sua classe imparò ad amarli, a onorarli, a emularli. Il Signore disse ad Hiram Smith: «Non cercare di proclamare la mia parola, ma cerca prima di ottenerla». Questo ammonimento vale per tutti noi. Il Signore ci ha comandato di investigare le Scritture, di nutrircene abbondantemente e di farne tesoro. Se investigheremo le parole del Signore e le mediteremo sinceramente, avremo il Suo Spirito con noi. Impareremo a conoscere meglio la sua voce. Poco dopo essere stato chiamato come presidente di Palo, la nostra presidenza ricevette un addestramento da un settanta di area. durante l'addestramento, fece una domanda alla quale egli rispose dicendo: «È una buona domanda. Cerchiamo la risposta nel manuale di istruzioni della Chiesa». Poi cercammo nel libro e trovammo la risposta alla mia domanda. Dopo un po' feci un'altra domanda. Ancora una volta gli rispose: «Buona domanda, prendiamo il manuale». Non osai più fare domande. Pensai che sarebbe stato meglio leggere il manuale. Da allora penso che ogni volta che ci rivolgiamo a Lui per problemi o domande, il Signore potrebbe dare la stessa risposta a ognuno di noi. E gli potrebbe dire: un'ottima domanda. Se rileggi Alma capitolo 5 o Dottrina Alleanze sezione 76, ricorderai che te ne ho già parlato. Fratelli e sorelle, è contrario all'ordine del cielo che il Signore ripeta ad ognuno individualmente ciò che Egli ha già rivelato alla collettività. Le Scritture contengono le parole di Cristo, sono la voce del Signore. Lo studio delle Scritture ci allena ad ascoltare la voce del Signore. Secondo, applicate nella vita le cose che imparate. Quando Iron Smith desiderava essere parte di questa grande opera degli ultimi giorni, il Signore gli disse: «Ecco, questo è il tuo lavoro, di rispettare i miei comandamenti, sì, con tutta la tua facoltà, mente e forza». Come insegnanti, il nostro lavoro è innanzitutto quello di obbedire ai comandamenti, con tutta la nostra facoltà, mente e forza. Terzo, cercate l'aiuto divino. Fate appello al Signore per il suo spirito, con tutta l'energia del vostro cuore. Le Scritture affermano: se non riceverete lo spirito, non insegnerete. Ciò significa che anche se utilizzerete tutte le tecniche di insegnamento corrette, senza lo spirito non avverrà il vero apprendimento. Il ruolo dell'insegnante è quello di aiutare i singoli individui ad assumersi la responsabilità di imparare il Vangelo, di accendere in loro il desiderio di studiare, capire e mettere in pratica il Vangelo. Questo significa che, come insegnanti, dobbiamo concentrarci non tanto sulla nostra prestazione, quanto sull'aiutare gli altri ad imparare il Vangelo e a metterlo in pratica. Quando è stata l'ultima volta che vi siete inginocchiati in preghiera, chiedendo al Signore non solo di aiutarvi con la lezione, ma anche di aiutarvi a conoscere e soddisfare le necessità di ogni studente della classe? Non esistono classi abbastanza numerose da non poter pregare per l'ispirazione necessaria per raggiungere ogni studente. Per gli insegnanti è naturale avere un senso di inadeguatezza. Dovete comprendere che l'età, la maturità e l'addestramento intellettuale in nessuna maniera o in nessun grado sono necessarie alla comunità, alla comunione con il Signore e il suo Spirito. Le promesse del Signore sono certe: se studierete le Scritture con onestà e farete continuamente tesoro nella vostra mente delle parole di vita, se obbedirete ai comandamenti con tutto il vostro cuore e pregherete per ogni studente, godrete della compagnia dello Spirito Santo e riceverete rivelazioni. Quarto, fratelli e sorelle, esercitate il nostro libero arbitrio e agire, senza indugio, in accordo ai suggerimenti spirituali che riceviamo e di vitale importanza. Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato: «Noi osserviamo, noi attendiamo, ascoltiamo quella voce mite e tranquilla. Quando essa parla, gli uomini e le donne obbediscono. I suggerimenti dello Spirito non devono essere ignorati. Non dovete temere di esercitare il vostro libero arbitrio e di agire in base ai pensieri e alle impressioni che lo Spirito del Signore mette nel vostro cuore. All'inizio potete sentirvi a disagio, ma vi prometto che le esperienze più dolci e gratificanti che vivrete come insegnanti si verificheranno quando vi sottometterete alla volontà del Signore e seguirete i suggerimenti che riceverete dallo Spirito Santo. Le vostre esperienze rafforzeranno la vostra fede e in futuro vi daranno maggiore coraggio per agire». Cari insegnanti, voi siete uno dei più grandi miracoli di questa Chiesa. Avete un sacro incarico. Vi amiamo e abbiamo fiducia in voi. So che se studieremo le Scritture e vivremo in modo da essere degni di avere la compagnia dello Spirito Santo, il Signore magnificherà in noi le nostre chiamate e le nostre responsabilità, così che potremo portare a termine l'incarico che ci ha affidato. Prego che possiamo riuscire in questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
As a youth, I visited the 1964.
Da giovane, nel 1964, visitai l'Esposizione Universale a New York. Uno dei miei stand preferiti era quello della chiesa, con uno straordinario modellino delle guglie del Tempio di Salt Lake City. Fu in quell'occasione che vidi per la prima volta il film Man's Search for Happiness, L'uomo alla ricerca della felicità. La descrizione del piano di salvezza, come narrata dalla voce dell'anziano Richard L. Evans, toccò profondamente molti visitatori, tra i quali anche me. Tra le altre cose, l'anziano Evans disse: «La vita vi offre due doni preziosi. Uno è il tempo, l'altro la libertà di scegliere, la libertà di acquistare con il vostro tempo quello che desiderate. Siete liberi di scambiare una porzione del vostro tempo per forti emozioni. Potete scambiarlo per desideri impuri, potreste investirlo in avidità. Vostra è la libertà di scelta. Ma questi non sono affari vantaggiosi, perché in loro non esiste soddisfazione duratura. A un certo punto dovrete rendere conto di ogni giorno, ogni ora e ogni minuto della vostra vita terrena. Ed è in questa vita che voi camminate per fede e vi dimostrate capaci di scegliere il bene invece del male, la verità invece dell'errore, la felicità eterna invece del mero divertimento. La vostra ricompensa eterna dipende dalle vostre scelte». Un profeta di Dio disse: «Gli uomini sono affinché possano provare gioia. Una gioia che include la pienezza della vita, una vita dedicata al servizio, con amore ed armonia in casa, raccogliendo i frutti dell'onesto lavoro ed accettando il Vangelo di Gesù Cristo con i suoi requisiti e comandamenti. Solo così si troverà la vera felicità, una felicità che non svanisce con le luci, la musica o la folla». Questa dichiarazione conferma la verità che la nostra vita, dataci dal Creatore, comporta la responsabilità di dimostrarci buoni intendenti del tempo datoci e delle scelte che facciamo. La parola responsabilità riporta alla mente la legge della consacrazione, che ha un ruolo economico, ma inoltre un'applicazione della legge celeste alla vita qui sulla terra. Consacrare significa mettere a parte o dedicare qualcosa come sacro o a scopi sacri. In questa vita il successo si ottiene con la consacrazione della nostra vita, ossia il nostro tempo e le nostre scelte a Dio. Così facendo, gli permettiamo di innalzarci verso il nostro più nobile destino. Vorrei analizzare con voi cinque caratteristiche tipiche di una vita consacrata: purezza, lavoro, rispetto del proprio corpo, servizio e integrità. Come ha dimostrato il Salvatore, una vita consacrata è una vita pura. Gesù fu l'unico a vivere una vita senza peccato, ma coloro che vengono a Lui e prendono il suo giogo su di loro hanno diritto alla sua grazia, che li renderà come Lui è, innocenti e senza macchia. Con amore sincero, il Signore ci incoraggia con le seguenti parole: «Pentitevi, voi tutte estremità della terra, venite a me e siate battezzati nel mio nome, per poter essere santificati mediante il ricevimento dello Spirito Santo, per poter stare immacolati dinanzi a me all'ultimo giorno». Consacrarsi significa pentirsi. Bisogna abbandonare l'ostinazione, la ribellione, la razionalizzazione e sostituirle con la sottomissione, il desiderio di essere corretti e di accettare tutto quello che il Signore richiede. Re Beniamino parlò di questo processo come dello spogliarsi dell'uomo naturale, obbedire ai suggerimenti dello Spirito Santo e divenire santi tramite l'espiazione di Cristo, il Signore. A costoro viene promessa la presenza duratura dello Spirito Santo, una promessa ricordata e rinnovata ogni volta che l'anima penitente prende parte al sacramento. L'anziano B.H. Roberts una volta spiegò il processo in questi termini: «Se l'uomo percorre sentieri di luce, saggezza e potere di Dio, alla fine possiederà quella luce, saggezza e potere di Dio. Intreccerà così quei raggi luminosi fino a formare una fune divina che gli permetterà di essere unito a Dio e Dio a lui per sempre. Questo è il riassunto delle parole mistiche del Messia, tu, Padre, in me ed io in te, la meta più alta possibile all'uomo. Una vita consacrata è fatta di lavoro. Sin dal principio della sua vita, Gesù svolgeva l'opera di suo Padre. Dio stesso si glorifica nella sua opera di far avverare l'immortalità e la vita eterna dei suoi figli. Naturalmente desideriamo prendere parte con lui alla sua opera e così facendo dovremmo riconoscere che tutto il lavoro onesto è il lavoro di Dio. Con le parole di Thomas Carlyle, tutte le maestranze oneste sono sacre. In tutte le maestranze, anche se solo manuali, vi è qualcosa di divino. Lavorare sodo sulla terra porta i suoi frutti anche in cielo. Dio ha organizzato questa esperienza mortale in modo da richiedere uno sforzo costante. Ricordo una semplice dichiarazione del profeta Joseph Smith: mediante il continuo lavoro eravamo in grado di avere un tenore di vita confortevole. Con il lavoro sosteniamo la nostra vita e la arricchiamo. Ci permette di superare le delusioni e le tragedie della vita terrena. I risultati raggiunti con il duro lavoro aumentano la nostra autostima. Il lavoro forma e raffina il carattere, crea bellezza ed è lo strumento per servirci l'un l'altro e servire Dio. Una vita consacrata è piena di lavoro, a volte ripetitivo, a volte umile, a volte sottovalutato, ma sempre lavoro che migliora, ordina, sostiene, eleva, amministra e ispira. Dopo aver cantato le lodi a lavoro, vorrei dire qualcosa a favore del divertimento. Proprio come lavorare onestamente porta alla sua gioia, la sana ricreazione è un'amica e una compagna fedele del lavoro. Musica, letteratura, arte, danza, teatro ed esercizio fisico possono creare divertimento, arricchire la vita e consacrarla ulteriormente. Contemporaneamente non c'è quasi bisogno di dire che molto di quello che viene classificato come divertimento oggi in realtà è volgare, degradante, violento, avvizzisce la mente ed è una perdita di tempo. Ho appena solo cominciato. Ironicamente, a volte è richiesto duro lavoro per trovare del sano divertimento. Quando il divertimento si trasforma da virtù in vizio, diventa il distruttore di una vita consacrata. Pertanto, fate attenzione a non giudicare che ciò che è male sia da Dio. Una vita consacrata rispetta il dono incomparabile del proprio corpo fisico, una creazione divina ad immagine di Dio. Uno degli scopi di questa esperienza terrena è ricevere un corpo per imparare ad esercitare l'arbitrio morale in un tabernacolo di carne. Un corpo fisico è anche essenziale per l'esaltazione, che si realizza solo grazie alla combinazione perfetta del corpo e dello spirito. Cosa che vediamo nel nostro amato Salvatore risorto. In questo mondo decaduto alcune vite saranno dolorosamente brevi, alcuni corpi saranno malformati, fiaccati o appena adeguati a sostenere la vita. Ma la vita sarà lunga abbastanza per ogni spirito ed ogni corpo si qualificherà per la resurrezione. Coloro che credono che il nostro corpo non sia nulla di più che il risultato dell'evoluzione non si sentirebbero responsabili verso Dio o nessun altro per quello che fanno con o del loro corpo. Noi che abbiamo una testimonianza della più vasta realtà della vita preterrena, terrena e delle eternità dopo questa vita, dobbiamo riconoscere che abbiamo un dovere verso Dio nel rispettare la grande conquista della sua creazione fisica. Con le parole di Paolo: e non sapete voi che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale avete da Dio e che non appartenete a voi stessi, poiché foste comprati a prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che sono di Dio. Accettare queste verità e le istruzioni del presidente Thomas S. Monson impartite alla conferenza generale lo scorso aprile significa che sicuramente non sfigureremo il nostro corpo come con i tatuaggi, non lo debiliteremo come con la droga, non lo profaneremo come con la fornicazione, l'adulterio o l'immodestia. In quanto strumento del nostro spirito, è vitale che ci prendiamo la massima cura di questo corpo. Dobbiamo consacrare i suoi poteri per servire e lavorare ulteriormente per Cristo. Paolo dichiarò: Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio. Gesù ci ha mostrato che una vita consacrata è una vita di servizio. Ora, prima che cominciasse l'agonia della sua espiazione, il Signore umilmente lavò i piedi dei suoi discepoli e disse loro: se dunque io, che sono il Signore e il Maestro, v'ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri, poiché io v'ho dato un esempio affinché anche voi facciate come ho fatto io. In verità vi dico che il servitore non è maggiore del suo Signore, né il messo maggiore di colui che l'ha mandato. Coloro che con sobrietà e premura si comportano bene offrono un modello di consacrazione. Nessuno al giorno d'oggi incorpora in maniera più perfetta questo tratto della vita quotidiana come il presidente Thomas S. Monson. Lui ha addestrato un orecchio sensibile e può riconoscere anche i più deboli sussurri dello spirito che suggeriscono i bisogni di qualcuno che lui può raggiungere e aiutare. Spesso sono semplici atti che confermano l'amore di Dio e la sua attenzione. Ma Thomas Monson risponde sempre. Trovo nella vita dei miei nonni Alexander DeWitt e Louis Vickery Christofferson un esempio di tale consacrazione. Il nonno era un uomo forte ed era bravo a tosare le pecore prima dei giorni delle tosatrici elettriche. Era diventato così bravo che disse: in un giorno ho tosato 287 pecore e avrei potuto tosarne più di 300, ma ho finito le pecore. Nel 1919 tosò più di 12.000 pecore e guadagnò ben $2.000. Quella somma avrebbe potuto permettergli di ampliare la sua fattoria assieme alla sua casa, ma una chiamata a servire nella missione degli Stati orientali giunse dai fratelli e con il sostegno di Louise accettò. Lasciò sua moglie, allora incinta, del loro primo maschio, mio padre, e le loro tre figlie assieme ai soldi guadagnati dalla tosatura delle pecore. Al suo gioioso ritorno 2 anni più tardi notò: i nostri risparmi bastarono per tutti e due gli anni, anzi ci rimasero $29. Una vita consacrata è una vita di integrità. Lo vediamo nel marito e nella moglie che onorano i propri voti nuziali con completa fedeltà. Lo vediamo in un padre e una madre la cui priorità è quella di nutrire il loro matrimonio e assicurare il benessere fisico e spirituale dei loro figli. Lo vediamo in coloro che sono onesti. Anni fa conobbi due famiglie, durante lo scioglimento di una società appartenuta ad entrambi i nuclei familiari. I principali, due uomini che erano amici e membri della stessa congregazione cristiana, avevano fondato la società anni prima. Avevano un'affinità speciale come soci in affari, ma quando si fecero vecchi e le nuove generazioni iniziarono a prendere parte agli affari, iniziarono le dispute. Alla fine tutte le parti decisero che sarebbe stato meglio dividere il patrimonio e proseguire per strade diverse. Uno dei due soci fondatori escogitò uno stratagemma con il suo avvocato per assicurarsi un significativo vantaggio economico nello scioglimento, andando a nuocere all'altro socio e ai suoi figli. In un incontro tra le parti, uno dei figli si lamentò del trattamento ingiusto e fece appello al senso di onore e ai principi cristiani dell'altro socio. Tu sai che non è giusto, disse. Come hai potuto approfittarti così di qualcuno, specialmente di un fratello della stessa chiesa? L'avvocato dell'altra parte replicò dicendo: cresci, come fai ad essere così ingenuo? Integrità non è ingenuità. Essere ingenui è non credere che siamo responsabili verso Dio. Il Signore disse: e mio padre mi ha mandato affinché fossi innalzato sulla croce, affinché potessi attirare tutti gli uomini a me, affinché come io sono stato innalzato dagli uomini, così siano gli uomini innalzati dal Padre, per stare davanti a me, per essere giudicati dalle loro opere, siano esse buone o siano esse cattive. Colui che vive una vita consacrata non cerca di approfittarsi degli altri, ma porgerà l'altra guancia. E se gli viene chiesto di dare la tunica, lascia pure il mantello. Il Signore rimproverò severamente gli ipocriti. L'ipocrisia è terribilmente distruttiva, non solo per gli ipocriti, ma anche per coloro che osservano o vengono a sapere della loro condotta, specialmente i bambini. Distrugge la fede, mentre l'onore è il terreno fertile in cui il seme della fede cresce rigogliosamente. Una vita consacrata è una bella cosa. La sua forza e serenità sono come un albero assai fecondo che è piantato in buona terra presso un ruscello puro, il quale produce molti frutti preziosi. Di particolare importanza è l'influenza di un uomo o una donna consacrati sugli altri, specialmente quelli a loro più vicini e cari. La consacrazione di molti che ci hanno preceduto e di altri che vivono tra di noi ha contribuito a gettare le basi della nostra felicità. Allo stesso modo, le generazioni future si faranno coraggio grazie alla vostra vita consacrata, riconoscendo il loro debito verso di voi per avere tutto ciò che conta veramente. Consacriamoci come figli e figlie di Dio, così che, quando apparirà, saremo simili a Lui, poiché lo vedremo come Egli è, affinché possiamo avere questa speranza. Per questo prego, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del Tabernacolo, ai direttori e agli organisti per la bella musica che ci hanno offerto questa mattina. L'ultimo oratore di questa sessione sarà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Dopo il discorso del presidente Uchtdorf, il coro canterà Le ombre fuggon, sorge il sol. La preghiera di chiusura sarà quindi detta dall'anziano Eduardo Gavarret, del 70, e la conferenza soggiornerà alle ore 14. Presidente Uchtdorf.
It's remarkable how much we can learn about life.
È notevole quanto possiamo imparare sulla vita attraverso lo studio della natura. Per esempio, gli scienziati possono guardare gli anelli di un albero e fare previsioni ponderate sul clima e sulle condizioni di crescita di centinaia e fin anche migliaia di anni fa. Una delle cose che impariamo dallo studio della crescita degli alberi è che, durante le stagioni nelle quali il clima è ottimale, gli alberi crescono a una velocità normale. Invece, durante le stagioni nelle quali le condizioni di crescita non sono ottimali, la crescita degli alberi rallenta ed essi dedicano ogni energia alle funzioni basilari necessarie per la propria sopravvivenza. A questo punto potreste starvi chiedendo: certo, una bella storia, ma cosa ha a che fare con il saper far volare aerei? Lasciate che ve lo dica. Siete mai stati su un aereo che ha attraversato delle zone di turbolenza? La cosa più comune delle turbolenze è un cambiamento improvviso delle correnti d'aria, cosa che fa sì che la punta dell'aereo si alzi o si abbassi, si sposti a destra o a sinistra, oppure che le ali perdano l'assetto orizzontale. Sebbene gli aerei siano costruiti per resistere a turbolenze ben più grandi di quelle che chiunque di noi possano incontrare su un volo normale, questi possono essere momenti di grande sconcerto per i passeggeri. Cosa pensate facciano i piloti in queste circostanze? Uno studente pilota potrebbe ritenere che aumentare la velocità sia una buona strategia in quanto ridurrebbe il tempo di permanenza in quella situazione. Potrebbe però essere la cosa sbagliata da fare. I piloti professionisti sanno che c'è una velocità ottimale di crociera in casi di turbolenza che ne minimizza gli effetti negativi e la maggior parte delle volte si raggiunge riducendo la velocità. Lo stesso principio si applica anche ai dossi artificiali delle strade. Il consiglio migliore, quindi, è quello di rallentare un po', ristabilire la rotta e concentrarsi sulle cose essenziali, ogni qualvolta ci si trova in condizioni avverse.
Focus on the essentials when experiencing adverse conditions. This is a simple but critical lesson to learn.
Questa è una lezione semplice ma cruciale da imparare. Quando applicata agli alberi o alle turbolenze, può essere logica, ma è sorprendente quanto sia facile ignorare questa lezione quando è il momento di applicare questi principi alla vita quotidiana. Troppo spesso, quando lo stress si accumula, quando il dolore fa capolino, quando la tragedia colpisce, proviamo a tenere i ritmi serrati a cui siamo abituati e persino ad accelerare, pensando che correre di più ci farà stare meglio. Sembra che una delle caratteristiche della vita moderna sia che facciamo le cose sempre più velocemente a prescindere dalle turbolenze o dagli ostacoli. Siamo onesti, è alquanto facile essere indaffarati. Tutti possiamo pensare a lunghe liste di cose da fare che possono ingolfare le nostre giornate. Alcuni credono addirittura che il loro valore dipenda da quante cose devono fare. Riempiono i buchi nelle loro agende con riunioni e bazzecole, anche nei periodi di stress e affaticamento. Dal momento che si complicano la vita senza che ve ne sia la necessità, spesso provano sempre maggiore frustrazione, meno gioia e vedono sempre meno significato nella loro vita. Si dice che una qualsiasi virtù, se portata allo stremo, può diventare un vizio. Riempire troppo le nostre giornate cade certamente in questa categoria. Arriva un momento in cui i successi diventano macine pesanti e le ambizioni come pietre al collo. I saggi comprendono e applicano le lezioni date dagli anelli degli alberi e dalle turbolenze aeree. Resistono alla tentazione di lasciarsi travolgere dal ritmo frenetico della vita quotidiana. Seguono il consiglio secondo cui la vita è molto più che aumentare la velocità. In breve, si concentrano sulle cose che contano di più. L'anziano Oaks ha insegnato: dobbiamo rinunciare a delle cose buone per poterne scegliere altre che sono migliori o eccellenti, perché sviluppano la fede nel Signore Gesù Cristo e rafforzano la famiglia. La ricerca delle cose migliori porta inevitabilmente ai principi fondamentali del Vangelo di Gesù Cristo, le verità semplici e belle rivelateci da un Padre nei cieli, amorevole, eterno e onnisciente. Queste dottrine e principi fondamentali, sebbene così semplici che un bambino può comprenderle, forniscono le risposte alle domande più complesse della vita. Bellezza e chiarezza scaturiscono dalla semplicità e talvolta, assetati da soluzioni complesse, non le apprezzano. Per esempio, non molto tempo dopo che ebbero inizio a orbitare attorno alla Terra, astronauti e cosmonauti si resero conto che le normali penne a sfera non funzionavano nello spazio. Così alcune persone molto intelligenti si misero al lavoro per risolvere il problema. Dopo migliaia di ore di lavoro e milioni di dollari spese, crearono alla fine una penna capace di scrivere ovunque e a qualunque temperatura e su ogni materiale. Ma come fecero gli astronauti e i cosmonauti prima che il problema fosse risolto? Beh, molto semplicemente, usarono la matita. Si riporta che Leonardo da Vinci abbia detto: la semplicità è la migliore sofisticazione. Se consideriamo i principi fondamentali del piano di felicità, il piano di salvezza, riconosciamo e apprezziamo nella sua chiarezza e semplicità l'eleganza e la bellezza della saggezza del Padre Celeste. Allora, volgere i nostri passi alle sue vie rappresenterà l'inizio della nostra saggezza. Si racconta che il primo giorno di allenamento Vince Lombardi, leggendario allenatore di football, celebrasse una sorta di rituale. Tenendo in mano una palla da football, la mostrava agli atleti che ormai giocavano da molti anni e diceva: signori, questa è una palla. Parlava delle sue dimensioni e della sua forma, di come poteva essere colpita, portata o passata. Poi portava la squadra sul campo vuoto e diceva: questo è un campo da gioco. Lo mostrava ai giocatori descrivendone le dimensioni, la forma, le regole e il modo di giocare. Questo allenatore sapeva che diventare esperti nelle cose basilari poteva soltanto rendere migliori anche quei giocatori esperti e quindi tutta la squadra. Avrebbero potuto passare il tempo a provare passaggi particolari, ma fino a che non avessero imparato bene le cose basilari del gioco, non sarebbero mai diventati una squadra vincente. Credo che tutti noi comprendiamo intuitivamente l'importanza delle cose basilari. A volte però ci lasciamo distrarre dalle molte cose che sembrano più attraenti. La carta stampata, risorse multimediali varie, strumenti elettronici e gadget, tutte cose utili, se usate appropriatamente, possono diventare diversivi dannosi o camere di isolamento senza anima. Eppure, nel mezzo della moltitudine di voci e scelte, l'umile uomo di Galilea attende con braccia stese. Il suo semplice messaggio è: vieni, seguitami. Egli non parla con un potente megafono, ma con un suono dolce e sommesso. È facile che il messaggio basilare del Vangelo si perda tra la valanga di informazioni che ci colpiscono da ogni lato. Le sacre scritture e le parole dei profeti viventi danno enfasi ai principi e alle dottrine fondamentali del Vangelo. Il motivo per cui facciamo ritorno ai principi fondamentali, alle dottrine pure, è che rappresentano la porta per arrivare alla conoscenza di verità profonde.
They are the door to experience.
Sono la porta che conduce a esperienze di somma importanza che altrimenti sarebbero oltre la nostra capacità di comprensione. Questi principi semplici e basilari sono la chiave per una vita in armonia con Dio e con gli uomini. Questi principi sono la chiave che apre le cataratte del cielo. Ci guidano alla pace, alla gioia e alla comprensione che il Padre Celeste ha promesso ai suoi figli, che lo ascoltano e gli ubbidiscono. Miei cari fratelli e sorelle, faremmo bene a rallentare un po', a raggiungere la velocità di crociera ottimale per le nostre circostanze, a concentrarci su ciò che ha valore, ad alzare gli occhi e a volgere lo sguardo alle cose che contano davvero. Non trascuriamo i precetti fondamentali che il nostro Padre Celeste ha dato ai suoi figli e che costituiscono la base di una vita terrena ricca e fruttuosa, con la promessa della felicità eterna. Ci insegneranno a fare tutte queste cose con saggezza e ordine, poiché non è necessario che corriamo più veloce di quanto ne abbiamo la forza, ma è opportuno che siamo diligenti affinché possiamo in tal modo vincere il premio. Miei cari fratelli e sorelle, fare le cose che contano di più ci condurrà al Salvatore del mondo. Ecco perché noi parliamo di Cristo, gioiamo in Cristo, predichiamo il Cristo, profetizziamo il Cristo, affinché possiamo sapere a quale fonte possiamo rivolgerci per la remissione dei nostri peccati. Nella complessità, confusione e frenesia della vita moderna, questa è la via per l'eccellenza. Se ci rivolgiamo al nostro Padre Celeste e ricerchiamo la sua saggezza in merito alle cose di maggior valore, impariamo volta dopo volta l'importanza di quattro rapporti chiave: quello con Dio, quello con la nostra famiglia, quello con il nostro prossimo e quello con noi stessi. Se facciamo un esame della nostra vita con mente aperta, capiamo quali sono i momenti in cui abbiamo abbandonato la via per l'eccellenza. Gli occhi della nostra comprensione si apriranno e riconosceremo ciò che deve essere fatto per purificare il nostro cuore e reindirizzare la nostra vita. Prima di tutto, il nostro rapporto con Dio è molto sacro e vitale. Noi siamo i suoi figli di spirito, Egli è nostro Padre e desidera la nostra felicità. Quando lo cerchiamo, impariamo da suo Figlio Gesù Cristo e apriamo il nostro cuore all'influenza del Santo Spirito. La nostra vita, così, diventa più stabile e sicura. Proviamo pace, gioia e appagamento maggiori se facciamo del nostro meglio per vivere secondo il piano eterno di Dio e osserviamo i Suoi comandamenti. Miglioriamo il nostro rapporto con il Padre Celeste imparando da Lui, entrando in comunione con Lui, pentendoci dei nostri peccati e seguendo Gesù Cristo in modo attivo, poiché nessuno viene al Padre se non per mezzo di Cristo. Per rafforzare il nostro rapporto con Dio abbiamo bisogno di passare del tempo di qualità da soli con Lui, concentrarci silenziosamente sulla preghiera personale e sullo studio delle Scritture quotidianamente, sforzandoci sempre di essere degni di una raccomandazione per il Tempio. Questi sono alcuni investimenti saggi del nostro tempo e sforzi per avvicinarci di più al nostro Padre Celeste. Accettiamo l'invito del salmista che dice: «Fermatevi», e dice, «e riconoscete che io sono Dio». Il secondo rapporto chiave è quello con la nostra famiglia. Dal momento che nessun successo può compensare il fallimento nella casa, dobbiamo dare una grande priorità alla nostra famiglia. Creiamo rapporti familiari profondi e amorevoli facendo cose semplici insieme, come cenare insieme, tenere la serata familiare o semplicemente divertendoci insieme. Nei rapporti familiari, la parola amore si scrive con le lettere T-E-M-P-O, ovvero tempo. La chiave dell'armonia nella casa è il tempo che dedichiamo gli uni agli altri. Dobbiamo parlare l'uno con l'altro, piuttosto che gli uni degli altri. Apprendiamo l'uno dell'altro e impariamo ad apprezzare le nostre differenze così come le nostre cose in comune. Creiamo un legame divino gli uni con gli altri quando ci rivolgiamo al Signore insieme nella preghiera familiare, nello studio del Vangelo e nel culto domenicale. Il terzo rapporto chiave riguarda il nostro prossimo. Creiamo rapporti uno alla volta, essendo sensibili ai bisogni degli altri, servendoli e offrendo il nostro tempo e talenti. Mi ha colpito molto l'esempio di una sorella la quale, sebbene gravata da difficoltà dovute all'età e alla malattia, aveva deciso che, pur non potendo fare molto, molto altro, avrebbe ascoltato. Così ogni settimana cercava qualcuno che sembrasse travagliato o scoraggiato e poi vi passava del tempo ascoltando. È stata una grande benedizione nella vita di tante persone. Il quarto rapporto chiave è quello con noi stessi. Può sembrare strano avere un rapporto con noi stessi, ma ce lo abbiamo. Alcuni non riescono ad andare d'accordo con se stessi. Si criticano e si sminuiscono tutto il giorno fino ad arrivare al punto di odiarsi. Lasciate che vi suggerisca di ridurre la fretta e di ritagliarvi un po' di tempo per conoscervi meglio. Fate una passeggiata tra la natura, guardate l'alba, godetevi le creazioni di Dio, meditate le verità del Vangelo restaurato e cercate di scoprire cosa significano per voi. Imparate a vedervi come vivete il Padre, suoi figli e figlie preziose, con un potenziale divino. Fratelli e sorelle, siamo saggi. Volgiamoci alle acque dottrinali pure del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Attingiamo ad esse con gioia, nella loro semplicità e chiarezza. I cieli sono nuovamente aperti. Il Vangelo di Gesù Cristo è di nuovo sulla terra e le sue semplici verità sono una copiosa fonte di gioia. Fratelli e sorelle, abbiamo davvero grande motivo di gioire. Se la vita, con i suoi ritmi serrati e molte pressioni, vi ha reso difficile sentire il sentiero di gioire, allora forse questo è il momento giusto per riconcentrarvi su ciò che conta di più. La forza non scaturisce da un'attività frenetica, ma dall'essere piantati su fondamenta solide di verità e luce. Scaturisce dal riporre la nostra attenzione e impegno sulle cose basilari del Vangelo restaurato di Gesù Cristo. Scaturisce dal prestare attenzione alle cose divine, che contano di più. Semplifichiamo un po' la nostra vita. Apportiamo i cambiamenti necessari per reindirizzare la nostra vita verso la bellezza sublime del sentiero cristiano, semplice e umile, del vero discepolo. Questo sentiero conduce sempre a una vita piena di significato, gioia e pace. Per questo prego, lasciandovi la mia benedizione. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
our dear Father in
nostro
heaven.
Caro Padre Celeste, alla fine di questa sessione, di questa conferenza generale, siamo così grati per lo spirito che abbiamo sentito tramite questa bellissima musica e i messaggi ispirati. Esprimiamo la nostra gratitudine per il nostro Salvatore e Redentore e per il suo sacrificio per noi. Oh Dio, grazie per il nostro profeta, presidente Thomas S. Monson, e chiediamo la tua benedizione su di lui e sui suoi consiglieri e sui membri del quorum dei 12 apostoli. Grazie, Padre, per i consigli che riceviamo da te. E chiediamo la tua benedizione e il tuo aiuto per metterli in pratica. Aiutaci, Padre, a diventare i guardiani dei nostri fratelli, seguendo l'esempio del nostro Salvatore e l'esempio del nostro profeta. Siamo così grati per i nuovi templi. Padre, prima che ce ne andiamo, chiediamo la tua benedizione affinché lo spirito che abbiamo sentito in questa sessione possa essere su di noi, così che possiamo esprimere il nostro impegno e dire: farò la tua volontà e seguirò le tue parole nel nome di tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la prima sessione della 180esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. È vietata la riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto.